Allora, ben ritrovati, siamo nella ultima ora di Maracanã TMV Radio. Allora, intanto vado a riprendere il direttore De Paola che è con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora Paolo, abbiamo il piacere di avere un ospite, quindi volevo condividerlo con te, magari gli facciamo qualche domanda per anche cercare insomma di provare a capire o a chiarire qualcosa in più. Diamo il buon pomeriggio all'avvocato Edoardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto
buon
sportivo e sociale
Serie A. Buon pomeriggio, un caro saluto al direttore Paolo De Paola.
Carissimo avvocato, un piacere sentirti.
Allora Paolo, apri tu così la prima domanda e chiedo anche agli ascoltatori se c'è qualche curiosità e qualche domanda da fare. Approfittiamo di questo momento con l'avvocato al 331 82 00 213. Paolo.
Allora guarda, l'avvocato mi consentirà una brevissima premessa che vale per gli ascoltatori ma anche per noi addetti ai lavori. Cioè, la premessa è questa: esiste un linguaggio legale e un linguaggio giornalistico, o un linguaggio comprensibile alla gente, soprattutto su fatti come questo, di cui tratteremo, cioè delle plusvalenze, e non solo le plusvalenze, perché molto spesso diciamo è difficile, lo dico proprio all'avvocato, è difficile far comprendere la sostanza delle cose all'ascoltatore che vuol sapere se c'è stato o non c'è stato l'illecito, se c'è stata o non c'è stata l'infrazione, quando invece diciamo certe cose legali ruotano attorno a degli aspetti formali, o perlomeno è una definizione sbagliata ma la faccio mia, degli aspetti formali e non sostanziali che possono però caratterizzare una condanna o un'assoluzione. E vengo al punto. Qual è il punto? Che la difesa della Juve praticamente ha sostanziato la difesa, o perlomeno uno dei punti della difesa della Juve sulle plusvalenze, è stata la mancata acquisizione, o perlomeno il mancato pronunciamento entro un mese da parte di Kinè dalla ricezione, diciamo, della notizia sui fatti delle plusvalenze. Che voglio dire? Che purtroppo ci sono delle testimonianze, e questa è la materia opinabile, che dicono che Kinè avrebbe visto i giudici di Torino che seguono l'inchiesta Prisma intorno al 25-26 di ottobre e che Kinè invece si sia pronunciato il 22 di dicembre, quindi 2 mesi dopo. Ora la legge stabilisce che tale pronunciamento debba avvenire entro i 30 giorni. Kinè invece dice, e in questo la Corte federale gli ha dato ragione, che gli atti inviatigli dalla procura sono arrivati nei termini di legge. Questi termini di legge sarebbero chiaramente fare 2 giorni o 3 giorni prima che si concludesse il mese necessario per avanzare l'istanza di revoca della precedente sentenza. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda, e su questo poi l'avvocato ci può dare dei lumi, il famoso articolo 4 che appare e scompare, anzi non appare nella prima sentenza, quando invece c'è stata l'assoluzione, e appare invece in quest'altra, cioè il principio di slealtà. Questi sono i due punti chiave della prossima difesa della Juve, ma non lo dico io, ho letto anche un pochettino tanti articoli, tra cui quello di un ex magistrato che in qualche modo è stato molto vicino alle cose della Juve, quindi volevo sapere dall'avvocato che cosa ne pensa.
Avvocato.
Sì, allora, come giustamente osservato il direttore di sala, durante il processo a cui io ho partecipato essendo illegale della Novale,
magistrato Calabro è quello a cui mi riferivo, scusate,
sì della Calcio Novara, le difese della Juventus e anche quelli di altri club si sono concentrati sul presunto spirale del termine di 30 giorni per la notifica del ricorso per l'erogazione ad opera del procuratore federale. Secondo le difese delle società coinvolte, infatti, il termine era decorso. Il procuratore Kinè invece ha fortemente contestato questa tesi, affermando che il termine non poteva che decorrere dal momento in cui aveva avuto gli atti fatti dalla Procura della Repubblica di Torino, perché tutte le altre informazioni, sia esse di stampa, sia esse di altra natura amministrativa o contabile, non interrompevano assolutamente il termine, né lo facevano decorrere. Quindi il procuratore Ghirè ha affermato la tesi della quale i 30 giorni decorrono dal momento in cui ha ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica di Torino. In questo, sotto questo profilo, se è stato accolto il reclamo, vuol dire che la Corte ha accettato il teorema proposto da Giuseppe Ghirè e ha rigettato il teorema proposto dalle difese dei credo coinvolti, primo tra i quali la Juventus. Leggeremo le motivazioni e ci renderemo conto del perché e del come è stata motivata questa parte della decisione, che assume fondamentale importanza perché incide su una violazione di legge. E come tutti sappiamo, la violazione di legge è una violazione di legittimità e quindi come tale va direttamente all'esame del collegio di garanzia. Perciò che concede il principio della realtà, il principio della realtà, articolo 4, è un principio di carattere generale. È reale chi commette un illecito sportivo, è reale chi commette un illecito amministrativo, è reale chi bestemmia in campo e becca un deferimento perché l'arbitro non si era accorto, è reale chi offende la categoria arbitrale, è reale chi colpisce con un pugno e sfuggendo alla diretta visione degli arbitri un avversario. Il principio della realtà è un principio per il quale un comune, un articolo al quale sono ricondotte tutte le violazioni normative. Comunque saremo a vedere quali saranno le difese dei validissimi colleghi della Juventus e poi potremo dare, soprattutto alla luce delle motivazioni, argomentazioni più precise, perché al momento al buio, ripeto, nella decisione integrale, ognuno di noi può prevedere, può pensare, può osservare, ma solo dopo aver letto potrà affermare.
Direttore.
Beh, io lo ringrazio perché comunque avete capito che, diciamo, sia sul principio della lealtà, che è molto generico, però è quello che praticamente in qualche modo fa saltare il banco, sia sulla questione formale, che però diventa sostanziale perché ribadisco è sovraintende proprio il regolamento. Quindi su queste due cose praticamente io credo che queste due cose saranno i cardini su cui si discuterà davanti al collegio del CONI. Vorrei sapere però dall'avvocato se ci sono altre cose che noi non sappiamo, che invece potrebbero in qualche modo essere tirate in ballo, che potrebbero saltare fuori, diciamo, per quanto riguarda la discussione che potrà esserci al collegio, diciamo, del CONI.
Ma queste eventuali ulteriori contestazioni potranno essere forse solamente dai legali della Juventus. Certamente un reclamo il collegio di garanzia del CONI è soggetto a tre tipi di risultati. Un primo risultato che viene accolto in toto senza rinvio e quindi viene annullata la sentenza del grado precedente. La seconda ipotesi è quello che viene respinto. Una terza ipotesi è quella per la quale parte delle motivazioni sono ritenute carenti, insufficienti, contraddittorie, e su questi punti delle motivazioni il collegio ha la possibilità di rimettere gli atti alla Corte Federale di Appello per una rideterminazione della pena. Quindi le possibilità sono tre: dobbiamo leggere le motivazioni e poi dopo i legali e la Juventus faranno il loro lavoro, noi non potremo che commentare.
E infine un'ultima domanda che le faccio riguarda un pochettino una questione di carattere generale. Sulle plusvalenze si è parlato tantissimo per tanti anni, non esiste una normativa, non esiste una legge, non esiste niente. Il castello accusatorio si basa sul fatto che questa slealtà si sarebbe consumato non tanto nelle telefonate con altri dirigenti di altri club, ma all'interno della stessa società. Cioè le intercettazioni dimostrerebbero che c'è stata una sorta di sistema interno che faceva ricorso a queste plusvalenze. Che cosa ne pensa l'avvocato di questo?
Lei è stato deciso dalla Rimino, nel senso che il procuratore Chiedi ha tenuto in evidenza due aspetti. Una, le confessioni. Il tema delle confessioni è all'interno delle conversazioni criptate, intercettate, telefoniche ed ambientali tra gli stessi dirigenti del club violentino. E secondo è quello delle cosiddette plusvalenze artificiali, così come sono state definite da uno stesso dirigente della Juventus. Terzo punto molto rilevante, per quello che ho potuto capire e vedere io durante il dibattimento, quel famoso libro nero con le iniziali FP, che è stato poi requisito durante le perquisizioni dell'autorità giudiziaria. Questi tre punti sono risultati decisivi, c'ha ragione perfettamente. Per nessun calciatore può essere definita una valutazione, lo hanno detto gli stessi organi di giustizia sportiva al momento, in assenza di nuova regolamentazione. Però il procuratore federale ha affermato il teorema per il quale le conversazioni che poi hanno portato alla condanna sono verificate all'interno dei colloqui tra gli stessi dirigenti della dirigenza juventina e non già nei rapporti con gli altri, tanto è vero che gli altri club non sono stati condannati, quando i fatti, penso, così verranno motivate questa parte del dispositivo, perché per le altre società non c'è alcun tipo di intercettazione che coinvolga.
Posso fare un'ultima, proprio che mi è venuto in mente adesso, ma mettiamo che arriviamo alla contraddizione che la giustizia sportiva condanna e la giustizia penale ordinaria no, perché magari poi alla fine tutte le cose sono state fatte da un punto di vista di bilanci, di presentazioni e di comunicazioni sono andate a posto. Che cosa ne trarremmo noi come giudizio o come riflessione?
No, vabbè, è chiaro che la giustizia sportiva non è esempio della giustizia ordinaria. Per poter arrivare a una sentenza definitiva della giustizia ordinaria penso ci vorranno non meno di 4 anni. Per ciò che concerne la giustizia sportiva, già in tanti altri casi si è verificato che un tesserato è stato condannato in sede sportiva e poi sciolto poi in sede penale. Però ricordiamoci sempre che la violazione di carattere disciplinare è diversa dalla commissione e consumazione di un reato. Non riferisco tesi mie, ma tesi che abbiamo letto in tanti anni in cui svolgiamo questa attività professionale in questa peculiare materia.
Grazie.
Giusto prima di chiudere, avvocato, perché arrivano delle domande anche degli ascoltatori, in sostanza non è la plusvalenza che viene messa in evidenza, cioè visto che non è illecita, non c'è una normativa, per capire, perché gli ascoltatori ci facevano questa domanda, ma come dalle confessioni viene poi diciamo così utilizzata dalle intercettazioni viene utilizzata, avvocato, e questo per ce lo chiedono gli ascoltatori, perché c'è un po' di
No, gli ascoltatori sono tutti nel giusto. Mai una plusvalenza che deriva da una quotazione o valutazione di un calciatore può dar luogo ad una condanna.
L'ho
visto in tanti altri casi. Il principio però che è stato affermato con il famoso caso Chievo-Cesena,
sì,
con i tre punti di penalizzazione, è stato poi utilizzato anche in questa sede, vale a dire quando ci sono intercettazioni o confessioni, a quel punto il reato si ritiene consumato, ma non per la plusvalenza, non per la quotazione del calciatore, ma perché all'interno di questi elementi probatori è individuato la relazione disciplinare.
Ok, altra cosa.
Però scusi, posso scusare una cosa?
Prego.
Però è un po' curioso sta cosa, no? Cioè, mi segue un attimo, avvocato, perché poi andiamo extra legge. Ma se, diciamo, noi sappiamo che la plusvalenza, lasciamo stare il termine fittizia o alterata, quello che è, mette a posto il bilancio a me, mette a posto il bilancio a te, e io comunque non ne parlo, non faccio menzione di questa cosa, ma noi ci intendiamo perché siamo vecchi del mestiere oppure capiamo benissimo questa cosa. Cioè, questo non è reato, ma diventa reato se io dico a un mio dirigente o consulente, con questa cosa abbiamo messo a posto il bilancio. No, non le sembra un po' strana questa cosa?
No, perché se io dico al mio dirigente Tizio vale 2 milioni, ma l'abbiamo valutato 5 e messo a posto il bilancio, mi pare che la relazione è contestata.
E quindi, se non la dico, cioè se non la dico e comunque la faccio e dentro di me siamo tutti e due, io che faccio, diciamo, la plusvalenza a specchio, io e l'altro dirigente siamo d'accordo che stiamo facendo questa cosa, non è reato. E questa è la cosa che...
Il doppio discorso, confessione e intercettazione. Ci vuole l'elemento probatorio per portare alla condanna.
Ah, ecco. Quindi questo avvocato, per rispondere sempre alle altre, diciamo, domande, il fatto che non ci siano le altre società con cui la plusvalenza è stata fatta è perché non ci sono le intercettazioni, questo è...
No, questo, mi scusi, questo è un mio parere, poi chiedevo le motivazioni,
esatto.
È un parere personale, poi naturalmente bisognerà leggere le motivazioni.
È chiaro. E l'ultima, non so, Paolo, se hai qualche altra curiosità, io faccio l'ultima. Oggi leggevo, non so se è capitato anche all'avvocato di dare un'occhiata, che insomma, tramite Tutto Sport esiste un carteggio tra gli inquirenti federali e la Covisoc perché Kinel si rifiuta di mostrarlo. Procura, c'è una carta segreta, si parla. Questo potrebbe dar vita a che scenario?
Io non conosco questa carta e non so quando è stata prodotta e quando c'è stata questa corrispondenza. Ogni scenario, degli elementi che non ho potuto esaminare io, evidentemente neppure gli altri colleghi, può dar luogo ad uno scenario. Ma se non ne sappiamo, se non abbiamo condizioni né sulla data in cui è stata emessa questa documentazione, né sulla data della corrispondenza, e lì sul contenuto siamo proprio al muro, quindi non ci possiamo esprimere.
Bene. Comunque,
guarda, se dovessi fare una vignetta, cioè proprio per esemplificativa su questa vicenda, dalla discussione che stiamo facendo, ma da quella che è realmente, diciamo, la vicenda come si è sviluppata, se io, diciamo, imbroglione A, mi incontro con l'imbroglione B, mi stringo la mano, firmo un accordo sul trasferimento di due giocatori e sto muto con la mia società da una parte e con l'altra mia società dall'altra, l'accordo è valido. Cioè imbroglione A e imbroglione B non sono più imbroglioni finché non parlano, persino con la moglie o con qualcuno in cui vengono intercettati. Questo è il punto.
Però mi verrebbe da dire, Paolo, che se stanno zitti non c'è una prova. Devo cercare di indagare in un altro modo.
Però l'imbroglio esiste.
Sì, lo devo scoprire in altro modo. Lì però diciamo l'intercettazione confessione potrebbe essere la prova che cui io devo poi da lì indagare.
Sì, però mentre noi ci scontriamo a volte con un delitto, perché può essere da quello più semplice di rubare una mela o di ammazzare una persona, e c'è un fatto, qua il fatto di per sé non costituisce reato. fin quando io non ammetto che ho fatto quella cosa apposta per.
Per modificare. Sì, 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 sì.
La cosa del tutto anomala è questa. Cioè, non c'è un fatto che di per sé costituisce reato, ma diventa reato soltanto se ne parlo. Quindi allora è come dire, è indurre al silenzio, è indurre all'omertà su una cosa che può costituire reato.
Avvocato?
Sì, vedo che abbiamo detto già tutto. Se parlo, se confesso un reato, c'è poco da dire. Se lo confesso con intercettazioni, lo confesso in un colloquio, lo confesso in una contestazione intercettata ambientalmente, ma questo non è che è un principio giusto o non giusto, è un principio che sarà affermato dalla giustizia sportiva e non in questa sede. Ho richiamato il caso, dice Serachio. Poi ripeto, queste sono. Io sto facendo una cronaca obiettiva dei fatti, non una cronaca di mio interesse,
certo,
o che vuole andare a inficiare sull'una
o sull'altra.
No, ma l'avvocato è precisissimo.
No, l'avvocato è stato chiarissimo.
È come se fosse la Bibbia in questo.
E valutazione.
No, è stato chiarissimo. Avvocato, noi, Paolo, lo saluterei l'avvocato se
no. No, io lo ringrazio sempre.
Lo ringraziamo per averci concesso questi.
Un saluto al direttore Paolo De Paolo, a voi tutti.
Grazie.
Grazie, avvocato. Confrontarci.
Grazie avvocato, grazie, Edoardo avvocato. Chiacchio, grazie per essere stato con noi. Paolo, io sono arrivato mentre noi parlavamo e facevamo domande, arrivavano alcune domande degli ascoltatori che erano un po' molto simili a quelle che insomma, i chiarimenti sulle plusvalenze, eccetera.
Però è allucinante questa vicenda, cioè è allucinante, sì, che non esista reato se non ne parli. Hai capito? No, cioè io su questo non ci posso credere, cioè è talmente, io me lo domando in assoluto, perché poi chiaramente uscendo dalla formalità della legge, della regola che assolutamente ha i suoi schemi giusti, giustissimi o perlomeno opinabili, io mi domando, è possibile che soltanto, cioè se è tutto dentro di me questa cosa e questa cosa la conosciamo tutti ma non ne parliamo, questa cosa non diventa reato, hai capito? Rifletti
praticamente Paolo, da quello che abbiamo capito, io mi sono appuntato qui dei passaggi dell'avvocato, cioè lui quando ha detto l'avvocato te ne ha tenuto conto delle confessioni, quindi le intercettazioni, delle plusvalenze artificiali e del libro, questo libro nero che appunto è apparso, questi sono i tre punti decisivi per la decisione, quindi è l'intercettazione che ha fatto.
È solo l'intercettazione
che ha portato alla cosiddetta sentenza.
Mi sembra anche un terreno un po' friabile, devo dire la verità, perché comunque noi in un'intercettazione.
Però io ti faccio una domanda, Paolo, ti faccio una domanda adesso da uomo della strada, no? Se tu senti una confessione di questo tipo, che fai? Cioè, non c'è reato, però senti che quella confessione è stata fatta in modo tale da facciamo così perché così sistemiamo questo e quest'altro. Come la valuti?
Però ti posso dire una cosa. Ma se io faccio un esempio del mio mestiere, no?
Sì.
Io commissiono un articolo a un giornalista, a un collega. Il giornalista fa l'articolo, faccio il titolo, faccio tutto. Poi nel chiuso della mia camera io dico al giornalista: caspita, hai fatto un bell'articolo perché sei andato contro quello, sei riuscito a metterlo in difficoltà su questo, questo e questo. Cioè io dico, questo diciamo non è reato, ma non è nemmeno bello, cioè nel senso che appartiene un pochettino alle discussioni che ci possono essere fra due persone, però io sto in quel momento dicendo hai fatto apparire male quella persona. Il quanto sia male, quanto sia deprecabile quello che ho fatto, comunque appartiene alla mia professione. Ora io dico, ma ci rendiamo conto che diciamo stiamo in questo territorio, siamo in un territorio in cui se diciamo non esce una conversazione, cioè è uscito l'articolo normalmente in cui in qualche modo figura male una persona, però il dolo che c'è dietro oppure le cose che possono aver determinato quell'articolo e sto parlando di giornalismo, sto parlando di una cosa molto, cioè, semplice, innocua. Ma allora questo in ogni campo, si chiama, come si chiama? Scaltrezza, furbizia, perché reato? Hai capito? Questo dico. Cioè, è un campo che mi sembra troppo labile per essere soltanto assoggettato alla veridicità di un complotto interno alla stessa società, ma all'interno della stessa società, ma... o all'interno della stessa, dello stesso team, della stessa squadra. Quante cose si dicono a volte esagerando oppure dandosi di gomito o dicendo delle battute da caserma o queste cose qua.
No, però una cosa che mi chiedo, Paolo, io veramente lo chiedo proprio da in questo caso da uomo della strada, se queste non c'è stato il tempo, ma credo che non sia materia dell'avvocato Chiacchio, quindi nel momento in cui lui dice che questa intercettazione è stata la confessione, quindi questo rientra nella situazione che poi ha portato alla decisione, mi chiedo questo tipo di contesto, no? Dove loro dice vabbè, abbiamo fatto così perché poi sistema, rientra dopo nel discorso del falso in bilancio, cioè faccio questo, quindi attraverso questo tu scopri il falso in bilancio? Domanda che mi faccio.
Eh beh, assolutamente sì, certo.
E allora quindi
se dovesse essere messa, però noi stiamo parlando di plusvalenze al momento,
Sì.
Non lo siamo ancora, perché quello fatto in bilancio è ancora un altro discorso.
Mi chiedevo se questo porta a quello poi dopo, capito? Cioè se la è conseguenziale, ecco, questo mi chiedevo.
Allora, se tu mi dici è conseguenziale per fare questo, va bene, ma allora ribadisco un'altra cosa, lo fanno tutti, solo che magari io che ne ho parlato al mio interno...
No, tu sei stato... La tua osservazione è chiarissima, Paolo, cioè tu dici siccome...
Mi sembra un quadro ancora un po', diciamo, da chiarire per tutti, Cioè, un po' fragile, nello stesso tempo insidioso, perché quando tu dici arriva il falso in bilancio, beh, inorridisco anch'io. Ma se per quella cosa lì, che aggiusta i conti a, che ne so, ma a quello che pure si presenta da commercialista... e dice senti, io che posso mettere o non mettere per sistemare, cioè hai capito, cioè quello fa parte un po' della scaltrezza oppure di quel che vuol stare nei limiti per non pagare di più eccetera eccetera. Allora se questa arma della plusvalenza era in qualche modo consentita, e anche questo falso in bilancio, cioè sono tutte delle domande legittime, anche le obiezioni sul bilancio sono giustissime. Ribadisco, io in questo territorio non sto da una parte o dall'altra, vorrei solo capire un po'.
No, ma anche io guarda, la penso come te. Tra l'altro, a noi ci hanno accusato. Un giorno ci accusano di essere anti. Oggi, ad esempio, ci stanno accusando che stiamo facendo la difesa della Juventus. Quindi, vedi, è sempre come uno vuole recepire il messaggio, no? A secondo del proprio gradimento, no? Quindi, invece, mi è sembrato anche con l'avvocato. Abbiamo cercato di fare delle domande per capire qualcosa in più, e da quello che lui ha detto...
Ti rendi conto che cioè, nessuno può immaginare che uno viene condannato meno in base al principio che le prove raccolte siano state raccolte entro un mese, e questo è stato il caposaldo della difesa della Juventus, hai capito? Cioè, per dirti, cioè, come fai a far capire alle persone che, diciamo, l'aspetto formale diventa sostanziale in questo caso? Cioè, indipendentemente dalle prove, non prove, eccetera, eccetera. Il giudice è raccolto entro un mese, se non è raccolto entro un mese, decade tutto. Hai capito? La legge è veramente complessa.
Vediamo un po'.
Cercare di far capire, capisco. Cioè, la gente dice, vabbè, vi state schierando a favore o contro. Non è così. Cerchiamo di fare chiarezza tra mille dubbi e mille cose che sono da chiarire.
Esatto, e perché poi i dubbi ci sono e rimangono, no? Perché comunque la vicenda porta anche a questa situazione. Paolo, senti, io come sempre ti ringrazio, mi ha fatto molto piacere la tua presenza insieme all'avvocato, quindi abbiamo provato a...
Ma mi fa piacere perché chiaramente anche col ragionamento, ragionamento si spinge a certi limiti che prima magari non ti consentivi, ma il ragionamento con una persona come un avvocato è stato presente, che tra i migliori luminari per quanto riguarda il diritto sportivo ti aiuta a capire.
No, infatti a me ha fatto molto piacere la sua presenza e anche la tua, ma soprattutto dell'esperto avvocato che abbiamo cercato, insomma, di poter chiarire qualcosa, anche cercando di capire il ragionamento dalla parte loro, ecco, perché questo
è
importante.
Questo bisogna far capire agli ascoltatori,
esatto. Paolo, ti ringrazio. Esatto, no, perché poi tanto che ti devo dire, Paolo?
Tanto meno contro.
Ma tanto va a giorni, non c'è niente da fare, un giorno in un modo, un giorno in un un altro. Tu lo sai benissimo, perché insomma, essendo stato direttore di giornali, sai benissimo che un giorno sei contro qualcuno, un giorno a favore di un altro. Funziona così, è sempre come poi viene percepita la cosa. Va bene, Paolo, grazie tantissimo, direttore. A presto, un abbraccio al direttore De Paola. Facciamo l'ultimo break e poi vi facciamo vedere anche un'intervista e siamo in chiusura.